Cari fratelli e sorelle nel Signore, io vi do il benvenuto di tutto cuore nel prezioso e santo nome del Signore Gesù Cristo, e tutti siamo riconoscenti a Dio che possiamo essere di nuovo qui, che possiamo udire la Sua parola. E ascoltando la corale, questo compositore, il secondo inno, l'ha chiamato l'inno del trionfo. E se noi abbiamo udito, è veramente un trionfo che possiamo sperimentare quando la sua parola in modo così potente viene annunciata, che siamo una parte di questo trionfo. E come abbiamo letto nella parola, il più grande onore che possiamo dare a Dio è che noi crediamo la sua parola, e questo trionfo che possiamo avere tramite la grazia di Dio, che anche questo pomeriggio possa essere potentemente in noi ed operare. Io voglio dare anche il benvenuto a tutti coloro che ascoltano su internet. Siamo riconoscenti per questa possibilità e siamo riconoscenti che noi possiamo essere collegati con tutto il mondo. Ora, per riconoscenza, vogliamo riconoscere, e affinché vediamo che siamo internazionalmente, vogliamo chiedere al nostro fratello della Corea di venire, egli ci canterà un inno in coreano. Finché venga, ancora una volta voglio dire, l'ho detto l'ultima volta, sempre il mese prima io darò l'annuncio quanto c'è una irregolarità. È già in gennaio non abbiamo la riunione l'ultima domenica del mese, ma una settimana prima, se avete ancora bisogno delle lettere, ci sono lì ancora, prendetela con voi e pensateci, perché sarebbe peccato se qualcuno sarebbe qui e non ci sarebbe nulla. In gennaio, la riunione è il 22 gennaio qui a Zurigo, e ora chiedo al nostro fratello di venire e cantare.
Oh, Gesù che la gaghi
Non so se, come state, ma qualcosa del simile mi commuove. Un inno che conosciamo e che spesso cantiamo in un'altra lingua, da un'altra cultura. E per me è di nuovo la dimostrazione che Dio non conosce nessuna lingua, nessuna frontiera. Egli conosce i suoi, e chi ha fiducia nella sua parola in tutto il mondo è la stessa Chiesa, cioè la Chiesa dei chiamati fuori. E voglio ringraziare il nostro fratello e che il Signore continui a benedirlo in ciò che egli fa. Vogliamo ora iniziare questa riunione cantando insieme due inni, il primo è l'inno 691. Oh Signore,
Lied Nummer 691.
L'inno 691.
Oh, welch Seelgenuss trag ich in der Brust, Ruhe in den Namen meines Herrn. Alla Sünde schmerz floh mein Dank,
es war Rito, dal mio cuore,
anziosa, Namen riposando in der Brancia del mio
Signore, riposando,
riposando, lontano da ogni paura und e preoccupazione,
riposando,
riposando,
nelle braccia del mio Signore. Andando avanti verso il cielo, riposando nelle braccia del mio Signore, la luce illumina ancora il mio cammino verso la città di Ora, riposando nelle braccia del mio Signore, riposando,
riposando,
lontano da ogni paura e
preoccupazione.
Riposando,
riposando
nelle braccia del mio Signore,
meines Herrn.
Se ti trovi nel pericolo, non aver paura, riposando nelle braccia del mio Signore. Gesù, il mio rifugio, sia il mio mozzo, riposando nelle braccia del mio Signore.
Riposando,
riposando, lontano da ogni paura e preoccupazione, riposando,
riposando,
nelle braccia del mio Signore. Se improvvisamente si fa notte, non sono solo, riposando nelle braccia del mio Signore. Se trema il mio debole coraggio,
chance en lucha,
Nelson Sandy,
dame un mariné,
Signore,
oh, riposant, quelle da un son soffermen, oh,
riposando, nel braccia del mio Signore,
mariné,
Amen.
Amen.
Da questo inno potremmo anche tenere una predicazione. Per me è veramente non soltanto un inno, ma è già una preparazione per la parola di Dio. Nella quarta strofa leggiamo: se improvvisamente si fa notte, non sono solo riposando nelle braccia del mio Signore. Se trema il mio debole coraggio, ho fiducia nel suo sangue, riposando nelle braccia del mio Signore. Cari fratelli e sorelle, è qualcosa di meraviglioso se abbiamo questa certezza nella sua parola, allora ogni cosa può accadere, ma nessuna cosa può separarci dall'amore di Dio in Cristo, e che avvenga anche in questo pomeriggio. Quale secondo inno vogliamo ancora cantare? L'inno 539. Riempimi, Signore, con l'amore divino. 539. Signore, riempimi il mio cuore con il tuo amore divino, che ti spinse alla croce. In questo tempo pieno di ingiustizie, pieno di peccati, il tuo figlio non può andare avanti senza amore, senza il tuo amore. Riempimi, Signore, con fede ferma come la roccia, con fedeltà che non ti abbandona mai. Le preoccupazioni vengono, c'è ovunque, distretta nel paese. Sono in pace, nella tua pace. Cammino alla tua mano. La speranza risplende chiara in me. La speranza che fra poco sarà unito con te. Quanto mi rallegro che io possa giubilare. Tu, sposo, vieni, sì, sposo, vieni, che adorna la tua sposa. Anche questo inno è una certezza, se possiamo credere questo. Nella terza strofa si parla della la speranza ferma che io sono fra poco unito con te, che sposo vieni e adorna la tua sposa, che il Signore ci possa in questo giorno adornare, che Egli possa dare ciò di cui abbiamo bisogno affinché siamo pronti quanto Egli viene. Prima di entrare nell'introduzione, vogliamo ancora dare i saluti del fratello Stefano Genton. Mi ha chiesto di salutarvi, voi tutti lo conoscete, e i fratelli della Sicilia, lui è anche là, e hanno comunione. Anche devo dare i saluti dal Cile, che sono in comunione con noi, erano alcune volte qui, e voglio anche aver fatto questo Dopo la parola di introduzione, quando pregheremo, abbiamo qui una richiesta di preghiera per una sorella che ha la leucemia e anche problemi a cagione di questa leucemia. Pregheremo per questa sorella. Io vorrei ora leggere, abbiamo parlato dell'amore di Dio, è sempre venuto in ogni strofa la parola dell'amore e che questo amore di Dio è la cosa più importante per noi che Dio ci ha dato. E se noi siamo alla sua immagine, allora siamo anche nel suo amore divino. E vorrei leggere in primo Giovanni, nel capitolo 4, vorrei leggere alcuni versetti. Primo Giovanni, capitolo 4, io leggo dal versetto 1. Carissimi, non crediate a ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo. Da questo conoscete lo Spirito Dio. Ogni spirito il quale riconosce pubblicamente che Gesù Cristo è venuto in carne e da Dio. E ogni spirito che non riconosce pubblicamente Gesù non è da Dio, è lo spirito dell'Anticristo. Voi avete sentito che deve venire e ora è già nel mondo. Voi siete da Dio, figlioli, e li avete vinti, perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Cari fratelli e sorelle, accettiamo questo versetto e prendiamo sul serio. Voi siete da Dio, figlioli. In una lettera, noi siamo figli di Dio. Non è una superbia, è una realtà divina. Possiamo essere figli di Dio. E qui egli testimonia, voi siete da Dio. Perché? Perché prendiamo soltanto ciò che proviene da Lui. E quando egli abita in noi, allora ciò viene confermato. E li avete vinti, perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Costoro sono nel mondo, perciò parlano come chi è del mondo e il mondo li ascolta. Noi siamo da Dio, chi conosce Dio ascolta noi, chi non è da Dio non ci ascolta. Da questo conosciamo lo spirito della verità e lo spirito dell'errore. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. E chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di Lui vivessimo. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato suo Figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e il suo amore diventa perfetto in noi. Cari fratelli e sorelle, se noi facciamo un riassunto, all'inizio di questa riunione vorrei mettere questo. Udiamo ancora oggi la parola di Dio, ma non vogliamo soltanto udire, ma vogliamo mettere in pratica. E la Santa Cena è anche una parte di questo amore. Se siamo in uno solo spirito, in un solo amore, prendiamo parte a questa cena. Ciò dimostra che siamo figli di Dio. E poi l'agape, il nome lo dice già. Spero che ognuno rimanga e che questo amore divino possa essere espresso nella comunione. Ci alziamo per pregare. O Dio fedele nel cielo, ti ringraziamo per questa ora in cui siamo di nuovo davanti al tuo cospetto santo. Ti ringraziamo, Signore, per la tua presenza. Ti ringraziamo per tutto ciò che possiamo udire dalla tua bocca. Ti ringraziamo che sempre di nuovo tu ci guardi in grazia e che tu dai a ognuno ciò di cui ha bisogno, che sia consolazione, guarigione, edificazione, ma soprattutto il tuo ammaestramento. Ti ringraziamo che possiamo avere piena fiducia in te e anche nel riposo in te. Ti ringraziamo, non abbiamo bisogno di fare qualcosa, tu fai ogni cosa e dacci la giusta posizione, che non soltanto ascoltiamo, ma che siamo facitori di ciò che tu ci dici. Signore, ti prego, togli ogni cosa che disturba tra te e noi e riempici con la tua parola, con la tua grazia, con la tua benedizione. Ti ringraziamo per questo. Ti prego per questa sorella che ha chiesto la preghiera. Tu sai ciò che ha, tu sai ciò che è in lei. Signore, non possiamo fare nulla, ma dici soltanto una parola e ciò sarà di nuovo bene. La mettiamo nelle tue mani e che tu possa operare in lei. Ti lodiamo e ti glorifichiamo. Signore, benci ora noi tutti mentre udiamo la tua parola. Benci il nostro fratello mentre parla. Benci mentre prenderemo la cena. Sì, benesce tutto il pomeriggio. Ti lodiamo e ti glorifichiamo. E a te diamo l'onore. Nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. Amen. Amen. Cantiamo, io lo amo, io lo amo, io lo amo, io lo amo. Il prezioso agnello di Dio che mi ha amato e morì per me sulla croce di Golgotha.
Und einmal in Englisch.
Io lo amo.
Io lo amo. Because he first loved me. And purchased my salvation.
Sulla croce di Golgotha. Potete accomodarvi. Amen. Oggi abbiamo un giorno particolare. Guarderemo indietro all'anno passato e prima di farlo anche io voglio dare il benvenuto di tutto cuore a tutti, in modo particolare al nostro fratello e sorella Fiest dal Canada. Alzatevi per favore affinché tutti sappiano chi siete e dove sono. Dove siete? Che Dio vi benedica, che Dio vi benedica. Egli benedica noi tutti. Poi abbiamo un numero di frate e sorelle della Romania. Alzatevi per favore, voi che provenite dalla Romania, guardate un po', che Dio vi benedica in mezzo a noi. Lode e gloria sia al Signore, grazie. I nostri fratelli hanno portato anche i saluti dal fratello Daniel e da tutte le comunità. Io ho i saluti dal fratello John di Bucarest. Noi tutti abbiamo comunione nel Signore. Oggi noi avremo un breve resoconto di ciò che Dio ha fatto nell'anno 2011. Egli ha fatto grandi cose. Ho avuto il privilegio di essere in 29 paesi e di portare la parola. Per 80 volte sono andato su e di nuovo giù e sono riconoscente per la guida, per le porte aperte che il Signore ha dato affinché la sua parola meravigliosa possa echeggiare, essere portata in tutto il mondo. Ciò che mi ha reso triste quanto ho udito il fratello della Corea anche anni fa, sono stato lì nella più grande chiesa che c'è in Corea, al fratello Chung-cho, c'erano 15.000 persone, erano presenti e nella conversazione questo uomo conosciuto in tutto il mondo ha detto: io apprezzo William Branham e il dono che Dio gli aveva dato, ma che egli sia il profeta promesso e che egli sia l'Elia, questo non lo posso accettare. E così la conversazione è terminata in un modo piuttosto triste per me. Per me è difficile di capire che delle persone non possono capire. Io ho grande difficoltà con questo. E esattamente così era, scusatemi che dico il nome, anche il fratello Branham l'ha nominato, cioè T.L. Osborne, quando nel 69 ho organizzato le grandi riunioni a Krefeld e a Düsseldorf e anche doveva diventare il suo dirigente in Europa e poi venne la conversazione riguardo al fratello Branham. Egli mi disse: le predicazioni di Branham hanno ovunque portato disordine e ora anche in Germania. Anche la conversazione non era proprio la migliore e tutto è sempre collegato con dolori. Quanto io penso che i servitori del Signore passano accanto a ciò che Dio ha promesso e altri fratelli, non voglio dare il nome, dove Dio ha fatto grandi cose. Scusatemi se dico questo. Sapete, anche era il traduttore del fratello Branham, Ollenweger. Nella settimana scorsa ho letto la sua lettera che egli mi ha scritto, che ha scritto a un fratello che chiedeva cosa pensava lui del fratello Branham. E ecco, molto triste, veramente una cosa triste, quanto le persone e soprattutto i fratelli nel ministero, predicatori, erano presenti quanto Dio ha fatto grandi cose. Sì, erano perfino i traduttori, eppure non è stato rivelato a loro ciò di cui si trattava. Ma brevemente guardiamo in Svizzera: Dio ha dato grazia fin dal principio e le prime 25 riunioni che abbiamo avuto nel 66 e 67 da Bruxelles via Amsterdam, Austria e in Svizzera fino a Ginevra. E Dio ha veramente dato grazia che tutti che appartengono alla Chiesa sposa hanno udito la chiamata dello sposo, chi è predestinato alla vita eterna accetterà il messaggio della croce e sarà alla seconda risurrezione, ma chi sarà nella Chiesa sposa e parteciperà alla prima risurrezione deve, e questo è un dovere divino, chi ha un orecchio ascolta ciò che lo Spirito dice alle chiese. E sette volte abbiamo in Apocalisse 2 e 3 la promessa che i vincitori, e noi siamo i vincitori che ascoltiamo ciò che lo Spirito dice alle chiese. Una domanda: chi era fin dal principio? Chi era fin dal principio quando il fratello Bazzel e altri fratelli, anche il fratello Sieg, con noi hanno organizzato le riunioni? Chi si può ricordare del fratello Bazzel? Oh, ci sono alcuni, naturalmente, che Dio vi benedica. Fin dal principio eravamo presenti e abbiamo vissuto ciò che il Signore ha fatto per grazia. Come già citato, era un anno benedetto, un anno in cui molti hanno udito la parola del Signore, e per me semplicemente meraviglioso che il Signore ha aperto le porte e i cuori affinché l'ultimo messaggio possa essere portato nel mondo intero. Ciò che mi commuove è naturalmente che il ministero del fratello Branham, che Dio ha promesso, che Egli ha dato per noi tutti, è stato rivelato da Dio. Io vi dico il perché. Abbiamo letto 255 volte il fratello Branham quanto nella preghiera ha pregato per i malati. Egli ha detto: ora l'angelo del Signore è in mezzo a noi. La stessa colonna di fuoco che era con Mosè, la stessa nuvola che ha guidato il popolo Israele e accompagnato nel nostro tempo è scesa, e il fratello Branham disse: voi dovrete vedere che nel giorno del giudizio che l'angelo del Signore non era lontano da me. Io dico questo per una ragione chiara. 245 si parla dell'angelo del Signore e 112 volte l'angelo del patto. Io scrivo in merito. Per me è la cosa più importante che ogni cosa venga fondata e ordinata biblicamente, che tutto ciò che Dio ha promesso, ciò che Dio ha fatto, venga riportato sul fondamento biblico. E soprattutto per tutti i fratelli che hanno difficoltà con Apocalisse 10, quanto egli una volta sapessero quale contesto c'è tra Apocalisse 10 e Malachia 3, versetto 1, la seconda parte, e l'angelo del patto entrerà nel suo tempio e il Signore che voi desiderate, e poi da qui a Apocalisse 10. Io non so se potete seguirmi, ma per me è semplicemente importante non soltanto di parlare di una cosa e dire il fratello Branham ha detto, ma di ritornare alla parola, alla scrittura e dire ciò che il Signore dice nella sua parola e che sia in armonia con l'Antico e il Nuovo Testamento. Questo è ciò che è meraviglioso, l'armonia al 100% dell'Antico e del Nuovo Testamento. Una grazia indescrivibile che Dio il Signore ci ha dato. Anche ho guardato la semplicità in cui il fratello Branham è stato usato da Dio. E brevemente voglio riferirmi a questo per noi. È semplicemente che udiamo ciò che il fratello Branham del 7 maggio 1946 ha detto, e gli è stato detto come a Mosè, così ti saranno dato due segni. È semplicemente da ripetere, ma poi di sapere che Dio nella sua sovranità, che Dio ha agito in modo soprannaturale. Allora viene detto al fratello Branham, prendi con la tua mano sinistra la mano del paziente, anche la sua mano, girala e il cancro, il tumore che ha questa persona sarà visibile sulla tua mano. Dici al paziente che egli non chiuda gli occhi, ma che guarda, perché in quel momento ci sarà la guarigione. Allora il tumore sparirà, ciò che possa essere della tua mano. 1946, 47, 48, questo era il dono che migliaia e migliaia di volte, possiamo dire 100.000 volte, è stato vissuto. E in modo particolare che Gordon Lindsay, la sua moglie Frida, era una tedesca, erano lì sulla piattaforma, hanno guardato come avvenne, anno dopo anno vi erano le riunioni. E poi, siccome io conosco queste due persone personalmente e potevano riferire dal primo tempo di ciò che Dio aveva fatto. Ma ora il punto di cui si tratta, perché? Perché il Signore, dopo tanto tempo, alla fine della Chiesa neotestamentaria, alla fine di questo tempo, ha ripetuto ciò che ha fatto in quel tempo con Mosè e con il popolo di Israele. Cosa era? Dio ha dato la promessa ad Abramo, Genesi 15, 13, dopo 400 anni, io farò uscire la tua discendenza dalla schiavitù. E quanto il tempo era arrivato, il Signore gli apparve. Quale angelo? Leggete per favore. Quale angelo nel bruno ardente? Angelo, Signore e Dio stanno scritto nello stesso testo. Angelo, quanto vi è un messaggio, e Dio, quanto egli riceve l'adorazione, ma sempre uno e stesso Dio che si rivela. Di che cosa si tratta oggi? Oggi si tratta dell'adempimento della promessa come in quel tempo. Dio ha dato la promessa, l'ultima chiamata, la chiamata fuori. Voi, popolo mio, uscite di mezzo a loro. con questa esortazione che Dio ha dato Mosè in quel tempo e l'ha dato nel nostro tempo, è stata data al fratello Branham. È la storia della salvezza che vi è collegata all'adempimento delle promesse che Dio ha dato nelle sue promesse, nella sua parola, e ciò ci differenzia da tutti gli altri, anche di tutti coloro che pensano o che hanno la pretesa di credere nel messaggio, ma per grazia possiamo dare al Signore il posto che gli appartiene, e così anche al fratello Branham il posto che Dio gli ha dato. Ora si tratta di te e di me che troviamo la comunione con Dio, e che tu sii chiamato fuori dalla schiavitù, che possiamo sperimentare tutto ciò come anche il popolo Israele l'ha vissuto. Il Signore è apparso nella colonna di nuvola e di fuoco, è andato davanti a loro e ha illuminato la via che dovevano percorrere, la via sulla quale dovevano andare. Veniva illuminata, Dio ci ha illuminato la via per la sua Chiesa. Egli ha parlato e ci ha ricondotti alla sua parola. Ieri sera l'ho detto con dolore, ieri sera ho guardato in un giornale, ho guardato le notizie, due cose sono state mostrate: il Vaticano con ciò che avviene lì e poi Betlehem, tutto ciò è successo a Betlehem, come tutti i dignatari sono andati e come migliaia e migliaia di persone. E poi venne la cosa più tragica. Allora è stato mostrato il Giordano e un battesimo è stato mostrato che veramente che era niente altro che blasfemia. E realmente un predicatore ha preso le persone e ha detto nel nome del Padre, e poi avanti li ha battezzati, li ha preso fuori nel nome del Figlio, e di nuovo li ha battezzati avanti, e di nuovo nel nome dello Spirito Santo, e di nuovo li ha battezzati e presi fuori. Ho pensato, ma cosa vedo? E tutto il mondo viene ingannato, tutto il mondo viene illuso, anche nel Paese Santo. E potete pensare il dolore che risento. Desidero che Dio con noi possa fare quello che Egli vuole, che non soltanto guardiamo indietro e diciamo che Dio era col fratello Branham, che i ciechi hanno recuperato la vista, i paralitici hanno camminato. Brevemente ho guardato la fotografia del giovane, del bambino che è stato risorto in Finlandia, e forse una volta pubblicherò questa fotografia. 2 anni prima il fratello Branham vede in America che in visione che ci sarebbe un incidente, e egli vede esattamente anche i particolari di ciò che avverrebbe, e dopo 2 anni egli fa un viaggio in Finlandia, viene vicino a Göteborg, e ad un tratto egli dice: fermati, a colui che guidava la macchina. E il guidatore si è fermato, alcuni fratelli erano presenti, e gli disse: guardate le vostre Bibbie, ve l'ho detto. E ecco, egli poteva con assoluta sicurezza dire: così dice il Signore, questo giovane risorgerà. E ciò avvenne così. Dio ha fatto grandi cose nel nostro tempo. Io sono testimone oculare e auriculare. Ma ora si tratta che il Signore si possa manifestare nella Chiesa chiamata fuori, che non soltanto guardiamo al passato, ma che possiamo dire: Signore, Tu sei lo stesso ieri, oggi e in eterno, e crediamo che Tu hai restaurato e che la Chiesa è stata ricondotta allo stato originale. E così siamo semplicemente pieni di attesa, non guardando ad un uomo. Dio ha usato gli uomini, è vero, ma noi guardiamo al Signore. In mezzo alle 80 email e chiamate che ho ricevuto per il mio compleanno, c'erano alcuni che hanno detto: fratello Frank, sei, pensi un po' alla responsabilità che hai davanti a Dio, responsabilità davanti a Dio, e io sono certamente, so la responsabilità che ho davanti a Dio e ho devo portare la parola rivelata, ma non posso fare di più. Dio deve essere lasciato a Dio, Dio deve essere presente, Egli deve rivelarci la sua parola, Egli deve aprirci la comprensione per la scrittura. Non lo posso fare io, ma Egli che dà la sua parola, Egli la rivelerà pure. Egli darà grazia che la nostra comprensione sia aperta per ogni parola di Dio, per grazia. E come abbiamo udito nella parola di introduzione, e io penso Giovanni ha ripetuto esattamente ciò che il nostro Signore ha detto nell'Evangelo in Giovanni nel capitolo 8, versetto 47. Nel capitolo 8 di Giovanni, versetto 47. Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per questo voi non le ascoltate, perché non siete da Dio. Ciò concerne anche noi che viviamo in questo tempo e crediamo la parola di Dio di tutto cuore. Come sta scritto qui già nel versetto 45, a me, perché io dico la verità, voi non credete. Gli scribi hanno tutto creduto, ma non la verità. Non hanno creduto ciò che il Signore ha detto. Avevano le proprie interpretazioni, le hanno credute, ma la parola di Dio nella forma originale non l'hanno creduta. Ciò che il Signore ha detto l'hanno respinto, non hanno creduto. E per noi è proprio l'inverso. Non crediamo agli uomini. Perché no? Perché sta scritto che solo Dio è veritiero e ogni uomo è bugiardo. Ogni uomo. E perciò pronunciamo soltanto ciò che Dio ha detto. Frate e sorelle, riguardo alla Santa Cena e riguardo che per me ieri sera è un giorno particolare, ho pensato con l'aiuto del Signore di leggere nel Salmo 78 soltanto i primi versetti e poi con questa parola profetica di andare a Matteo 13, quando il Signore si è riferito a questa parola meravigliosa di Salmo 78. qui nel Salmo 78 sta scritto un cantico di Asaf. Ascolta, popolo mio, il mio insegnamento. Porgete orecchio alle parole della mia bocca. Io aprirò la mia bocca per esprimere parabole. Esporrò i misteri dei tempi antichi. Riguardo a questa parola, il Signore si è riferito in Matteo nel capitolo 13, Matteo 13, e qui in modo particolare nel versetto 34 e 35, Matteo 13, 34, 35. Tutte queste cose disse Gesù in parabole alle folle. E senza parabole non diceva loro nulla. E ora viene la ripetizione del Salmo 78, versetto 2, affinché si adempisse quello che era stato detto per mezzo del profeta. Aprirò in parabole la mia bocca, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Il Signore tutto ciò che ha detto e in modo particolare le 40 parabole, Egli ha messo ogni cosa affinché possa essere o dovesse essere rivelato, e così Dio si è rivelato fin dal principio e si è nascosto a uno e si è rivelato all'altro. E poi, se prendiamo Matteo 13 e lo leggiamo esattamente, allora si tratta del seminatore, si tratta della semenza, e se continuiamo a leggere, la parola è la semenza che viene seminata. E se leggiamo ancora, allora i figli del regno di Dio che sono cresciuti sono la parola semenza. Anche quanto il Signore ha parlato in parabole sta scritto che Egli spiegava e apriva la mente ai discepoli per tutto ciò che Egli aveva detto in parabole. E anche qui, come in Apocalisse 2 e 3, sta scritto qui, nel versetto 9, chi ha orecchi per udire oda. Tutti hanno orecchi e per la maggior parte entra in una e esce dall'altro orecchio. Chi ha orecchi, chi ha trovato grazia agli occhi di Dio di udire, e ritorniamo a ciò che è stato detto nell'introduzione, chi è da Dio ascolta le parole di Dio, tutti gli altri non possono udirli perché per loro non sono destinate. E qui nel versetto 11, in Matteo 13, Egli rispose loro, perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. A uno è dato, cioè per coloro a cui è predestinato. Il Signore non vuole che ciò che Egli ha detto fosse pietinato, vuole che sia accettato, che sia rivelato, che siamo riconoscenti per questo. Dunque, Egli rispose loro, perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Poi versetto 16, ma beati gli occhi vostri perché vedono e i vostri orecchi perché odono. Abbiamo di nuovo una beatitudine nel sermone sul monte, beati gli occhi vostri, 9 beatitudini nel sermone sul monte. Qui vengono anche detto beati gli occhi vostri. I nostri occhi sono beati perché vedono, i nostri orecchi perché odono. Fratelli e sorelle, una più grande grazia il Dio non ce la può dare se non che noi possiamo essere radunati nella sua presenza e che possiamo udire le sue parole dall'Antico e dal Nuovo Testamento, ciò che possa essere, quale tema sia, che Egli ci apre la comprensione per ogni parola, per grazia, e che semplicemente possiamo essere d'accordo con tutto ciò che Egli ha detto. Ancora ritorniamo al battesimo di ieri nel Giordano. Dobbiamo pensare, tutto il mondo religioso si appella a Matteo 28 e non ha nessuna rivelazione riguardo a ciò che il Signore veramente ha detto. Il Signore ha detto che noi dobbiamo battezzare nel nome. Dio è il nostro Padre, Egli si è rivelato sulla terra nel Figlio e per mezzo dello Spirito Santo, ma quale è il nome neotestamentario del patto che tramite il sangue del patto, le promesse e tutto si doveva adempiere? Tu gli darai il nome di Gesù. E poi con questo si ritorna all'Antico Testamento. Tu gli darai il nome Emanuele, Dio con noi. Dio con noi, Dio rivelato nella carne. E come ho già detto, tutto il mondo cristiano passa accanto alla rivelazione. E perciò, fratelli e sorelle, se noi mettiamo in risalto spesso che il Signore, ciò che il Signore ha fatto è una grazia indescrivibile, che il Signore ci ha illuminato la via, che Egli ci ha ricondotti al principio e che ogni passo della Bibbia, ogni rivelazione del nostro Dio possiamo ordinare per grazia e anche ci possa essere rivelato. Anche oggi, fratelli e sorelle, la parola è indirizzata a noi tutti, a voi tutti, i vostri occhi, i tuoi occhi, noi che oggi siamo qui radunati. Il Signore ci parla oggi, ma beati gli occhi vostri, perché vedono. Beati perché vedono e i vostri orecchi perché odono, ciò che Dio ha da dirci tramite la sua parola, e abbiamo capito che il Signore proprio tramite il mistero del fatto Branham ci ha ricondotti al principio, Egli ci ha illuminato la via. E lo dico ancora una volta, se il fatto Branham 245 volte dice la stessa colonna di fuoco che era con Mosè e col popolo di Israele e con noi. È lo stesso angelo del Signore, lo stesso angelo del patto. E quando poi si riflette su questo, quanto in gennaio 50 questi due criticoni a Houston nel Texas, in questa grande riunione dove c'erano più di 8.000 persone radunate, hanno scattato le loro fotografie e non c'era nulla fino a una fotografia con la luce soprannaturale sopra il capo del fratello Branham. E quanto poi si legge che questa fotografia è stata portata allo studio Douglas, e quanto si legge che è stato Gordon Lindsay che ha chiesto che sia mandata a Washington per essere esaminata, e quanto poi si legge quale dichiarazione è stata fatta in gennaio dal dottor Lacey, che non c'è un ritocco, che non c'è doppia esposizione, ma che la luce soprannaturale sopra l'uomo di Dio era presente, altrimenti la camera non avrebbe potuto prenderla. Dio ha preso cura affinché non ci sia nessuna scusa per gli uomini, perché Dio voleva così, che non soltanto udiamo ciò che l'uomo di Dio dice, ma che viene dimostrato che è presente. E poi io penso volentieri a questo, quanto ho volato a Tucson, quanto sono andato nella grande riunione, era nel mio cuore di fare uno scalo a Washington. Tutta la mattinata ho cercato, e alcune volte l'ho già riferito, era le 11:15 al mio orologio la mattina, era l'ultimo edificio sulla strada, e l'uomo disse: avete bisogno di entrare qui, questa è la galleria delle arti. E sono entrato, ho visto la fotografia, l'ho tenuta nelle mie mani, e davanti a me questo uomo ha aperto un cassetto e ha detto: un giorno questa fotografia andrà a finire in questo cassetto, perché non c'è alcuna descrizione riguardo a questa fotografia. Voglio soltanto dire: io sono testimone oculare o auricolare, sono riconoscente a Dio per la grande grazia che Egli mi ha dato di essere partecipe di questo ministero e di avere così tante informazioni e che le ho ricevute affinché io possa essere un testimone veritiero di ciò che Dio ha fatto nel nostro tempo. E come abbiamo già letto nelle predicazioni e nelle lettere circolari, ci deve essere un risultato, una chiesa chiamata fuori, separata, consacrata a Dio. Quale risultato deve essere chiamata fuori, che è pronta per il rapimento, per andare verso lo sposo, quale sposa? E siccome parlo del rapimento che ho vissuto in quel tempo in gennaio e sono stato preso fuori dal corpo e ho visto tutti i rapiti, erano tutti giovani e siamo stati elevati nella gloria, siamo stati elevati. Il Signore avrà una sposa, è chiamata fuori, è separata, è consacrata al Signore. Le nostre orecchie odono, i nostri occhi vedono, e abbiamo approvazione intima verso ogni parola di Dio che Dio ha detto. E poi qui in Matteo 13, versetto 25: ma mentre gli uomini dormivano, venne il suo nemico e seminò in mezzo al grano le zizzanie e se ne andò. Noi tutti sappiamo, il Signore continua a parlare, nel versetto 30 riguardo alla mietitura: lasciate che tutti e due crescano insieme fino alla mietitura, e al tempo la messe io dirò ai mietitori: cogliete prima le zizzanie e legatele in fasci per bruciarle, ma il grano raccoglietelo nel mio granaio. Io sono cresciuto in campagna, io anche alcune volte l'ho detto, vicino a Danzica, e conosco ciò che avviene nell'agricoltura riguardo alla mietitura. Non so se tu lo sai, caro fratello, ma il mio padre, quando era avvenuto il tempo che doveva essere raccolto il grano, ha preso una spiga, l'ha sfregata nella mano, l'ha annusata per sapere se il grano era pienamente maturo, se ora doveva essere fatta la raccolta. E poi, se noi pensiamo a questo, che la raccolta era matura, e questo è vero, come Dio è veritiero, quanto in quel tempo ho visto la mietitrebbia e la voce mi disse: nessuno l'ha usata, è per te. Io qui l'ho detto già più volte, e poi sono salito sulla mietitrebbia e volevo mettermi in moto, e ecco, è diventato tremendamente scuro, così tremendo, demente, scuro, che ho detto: Signore, è troppo tardi, la raccolta non può più essere fatta, perché i giudizi colpiscono ora la terra. E ecco, avevo proprio detto queste parole, ecco che è venuta un'apertura in queste tenebre, e il sole è venuto, e era come se fosse sette volte più splendente che in generale. E ancora una volta, fai la raccolta, e l'ho fatta. Avevo proprio mietuto l'ultima fila, ecco che tuonò e rimbombò come se tutto il mondo sprofondasse. Prima che ciò avvenga, il Signore chiamerà gli ultimi. La raccolta sarà prima fatta, nessun chicco di grano andrà perduto, e perciò portiamo questo messaggio divino in tutto il mondo, affinché tutti che sono grano siano raccolti prima che i giudizi di Dio colpiscono la terra. Ancora queste due parole, versetti preziosi, sempre di Matteo 13, 37 e 38. Egli rispose loro: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo, il campo è il mondo, il buon seme sono i figli del regno, le zizzanie sono i figli del maligno. Dunque, due diverse semenze, fin dal principio il Signore soltanto ha seminato la buona semenza, e sappiamo che il nemico ha seminato le zizzanie, e tutte e due sono cresciute. Ma la racconta, e lo dico ancora con timore davanti a Dio, quanto ho visto il grandissimo campo di grano, il grande campo di grano, veramente nello spirito, mentre io guardavo questo campo di grano, mi ha colpito che assolutamente non c'era nessuna zizzania in mezzo a questo campo. le spighe erano curve, erano seccati dal sole. L'ho visto, e come ho visto questo, mi ha colpito nessuna zizzania, nessun cardo, nulla, ma veramente un puro campo di grano era davanti a me. E poi ha iniziato la raccolta. In mezzo al grano non ci sarà zizzania, che veramente tutti che ora abbiamo la grazia di Dio di credere la sua parola che ci viene rivelata, che al 100% sappiamo che siamo la semenza di Dio e non più un dubbio venga fuori. Come abbiamo letto, tutti gli altri non ascoltano, soltanto chi è da Dio, chi è nato da Dio e chi è semenza di Dio. Allora la semenza nel suo cuore può crescere, la parola è cresciuta e siamo riconoscenti di cuore per questo. Ora, fate sorelle, molte cose potrebbero essere riferite, ma ora a ciò che abbiamo davanti a noi, cioè la cena del Signore, voglio ringraziare ancora tutti per il sostegno dell'opera di Dio in tutto il mondo. Sono 78 o 80 fratelli e opere di missione nel mondo intero vengono curati e vengono sostenuti. La Svizzera, l'Austria e la Germania portano la parte maggiore di questi in sostegno e Krefeld prende la sua parte alla stampa e a tutto ciò che avviene o che viene stampato nel mondo intero, ma la Svizzera e l'Austria sono partecipi principalmente a ciò che facciamo per i nostri fratelli in tutto il mondo che non hanno la possibilità per poter andare avanti da soli, e così li sosteniamo. E io dico grazie di tutto cuore a voi tutti e che il Signore ve lo ricompensa. In Marco, nel capitolo 14, qui abbiamo l'enunciazione del nostro Signore, Marco 14, versetto 22 a 25. E da voi tutti prima vorrei udire un amen. Quanto è stato detto, come è certo, la parola di Dio l'abbiamo accettato e la crediamo, e che ci è stata rivelata, così è certo, siamo la semenza di Dio, figli di Dio, che aspettano il ritorno del Signore e che in un attimo saranno mutati. Qui in Marco 14, versetto 22 a 25, mentre mangiavano, Gesù prese del pane, detta la benedizione, lo spezzò, lo diede loro e disse: prendete, questo è il mio corpo. Poi preso un calice e rese grazie, lo diede loro e tutti ne bevvero. Poi Gesù disse: questo è il mio sangue, il sangue del patto che è sparso per molti. Mi commuove quando io leggo il sangue del patto, la parola del patto, il popolo del patto, il sangue del patto, nel tempo di Mosè, in Esodo 12, l'agnello è stato sacrificato, il sangue è stato messo alle porte e il popolo poteva uscire e l'angelo della morte non doveva toccare nessuno che era sotto il sangue del patto. Ora il Signore dice qui, questo è il mio sangue, il sangue del patto che è sparso per molti, per te, per me, per noi tutti, è stato versato. Accettalo nella fede e ringrazia il Signore per questo. Quanto è stato esclamato sulla croce, tutto è compiuto. Dio aveva una chiesa dell'Antico Testamento, il suo popolo, il patto, a cui ha dato la parola sulla via e che ha accompagnato con la nuvola. Il Signore ha una chiesa neotestamentaria, la chiesa del nuovo patto, riscattata dal sangue del patto, e che è la proprietà divina per il tempo e per l'eternità. Nel versetto 25, in verità io vi dico che io non berrò più del frutto della vigna fino al giorno che io lo berrò nuovo nel regno di Dio. E con queste parole andiamo subito a Primo Corinzi nel capitolo 15, Primo Corinzi 15, per mostrarvi come Paolo ha ripetuto le parole del Signore. Leggiamo in Primo Corinzi, e qui nel capitolo 10, prima nel capitolo 10, versetto 16 e 17, il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse la comunione con il sangue di Cristo? Il pane che noi rompiamo non è forse la comunione con il corpo di Cristo? Voi cari, noi siamo il corpo del Signore perché lo siamo diventati tramite il battesimo di un unico Spirito. La Chiesa è il corpo del Signore, Egli è il capo. Come Egli ha dato il suo corpo per noi, Egli si è acquistato una chiesa in cui egli possa continuare a vivere e operare e benedire. Nel versetto 17, siccome vi è un unico pane, noi che siamo molti, siamo un corpo unico perché partecipiamo tutti a quel unico pane. Voi conoscete il mistero: prima il grano e poi è farina e poi è un pane, e il pane non vediamo più nulla dei semi, qui tutto è uno, e così è con il corpo del Signore, con la Chiesa di Gesù Cristo. Non siamo singoli che camminiamo da qualche parte, ma siamo il corpo del Signore, siamo uniti, siamo diventati uno nel nostro caro Signore, che ci ha redenti, che ci ha amato. Ora le parole in Primo Corinzi nel capitolo 11, Primo Corinzi capitolo 11 dal versetto 23. Poiché io ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi. Queste parole sono della più grande importanza per voi. Questo è il mio corpo che è dato per voi. Fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e disse: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Anche oggi, mentre romperemo il pane, quando prenderemo la cena gli uni con gli altri e con il Signore, annunciamo Gesù Cristo, colui che è stato crocifisso, annunciamo la morte del nostro Redentore, che ha dato il suo sangue e che ci ha riconciliati con Dio, che ha preso ogni castigo su di sé, tutta la maledizione che ci separava da Dio, Egli l'ha preso su di sé, perché così sta scritto: il castigo era messo su di Lui affinché noi avessimo pace, e per le sue lividure siamo stati guariti. Dite Amen, Amen, è così, e se oggi rompiamo il pane, allora veramente per riconoscenza per ciò che il nostro Signore ha sofferto nel suo corpo. Pensate, non era una via facile verso la croce, e poi la gloriosa risurrezione, quale dimostrazione che Egli ha vinto la morte, l'inferno, il diavolo, e che Egli ha vinto e poteva dire: io vivo e voi vivrete. Cari fratelli e sorelle, abbiamo ricevuto una grande eredità. Dio ha pensato a noi, e diciamolo chiaramente. E prima di andare alla fine, voglio leggere in Ebrei 13: Dio la sua parola l'ha adempiuta, le promesse le ha adempiuto. Ecco, io vi mando il profeta Elia prima che venga il grande e terribile giorno del Signore, prima che il sole si perde il suo splendore e la luna sia cambiata in sangue e le stelle cadono dal cielo, prima che il tempo della grazia sia finito. Io vi mando qualcuno come Elia che ricondurrà i vostri cuori a Dio e che vi porteranno in comunione con Dio, perché si tratta di questo. Non soltanto di avere comunione col profeta, di trovare la relazione e dire: il profeta ha detto, il profeta ha detto, e poi ognuno capisce un'altra cosa. E perciò ritornare alla parola di Dio, ritornare alla parola di Dio, e poi udiamo tutti quanti la stessa cosa e capiamo tutti la stessa cosa in questa parola gloriosa in Ebrei nel capitolo 13. Leggiamo il versetto 20 e 21. Ebrei 13, 20 e 21. Ora il Dio della pace che in virtù del sangue del patto eterno ha tratto dai monti il grande pastore delle pecore, il nostro Signore Gesù. In virtù del sangue del patto eterno vi renda perfetti in ogni bene, affinché facciate la sua volontà, affinché facciate la sua volontà e operi in voi ciò che è gradito davanti a Lui per mezzo di Gesù Cristo. A Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Dunque, per mezzo del sangue del patto eterno, Dio ha fatto un patto con noi sulla croce di Golgotha. Siamo riconciliati con Dio e anche oggi, quali figli di Dio, quale semenza di Dio, possiamo dare l'onore al Signore, al nostro Redentore. Crediamo in ogni cosa, come dice la Scrittura. Non c'è un punto nella Bibbia che io dovrei rifiutare. Non c'è una parola che potrei formulare diversamente. Tutto ciò come ci è stato dato da Dio, così crediamo di tutto cuore e così lo accettiamo. Per favore, anche abbiate in memoria che Dio ci ha visitato con grande grazia, ci ha illuminato la via, ci ha ricondotti al principio. Egli si è abbassato e sceso nella stessa nuvola, affinché sapessimo e affinché sappiamo oggi che non era un uomo che aveva delle pretese, ma che Dio nel nostro tempo ha confermato la sua parola, affinché il suo popolo sappia che ora avviene la stessa cosa, la chiamata fuori, la separazione, l'attraversare il Mar Rosso, una separazione totale, e che un popolo di Dio sia consacrato a Lui per il tempo e per l'eternità. E qui nel versetto 21 sta scritto: vi renda perfetti in ogni bene, affinché facciate la sua volontà. Vogliamo oggi prendere a cuore nella fede questa parola e dire: caro Signore, opera in me, dammi un cuore volenteroso, abbi fiducia verso di me, affinché questa parola possa diventare vera in me e attraverso di me, che la tua volontà per grazia possa accadere. E poi sta scritto: ciò che egli è piacevole a Lui, per mezzo ciò che è gradito davanti a Lui, per mezzo di Gesù Cristo, a Lui sia la gloria nei secoli secoli. Amen. Amen. Ci alziamo ora e cantiamo il coro: così come sono, così deve essere. Cari fratelli e sorelle, ancora una volta lo voglio dire: come è certo l'Iddio fedele, il nostro Signore, ha aperto la nostra comprensione per la Scrittura, ci ha aperto gli occhi e ci ha dato occhi per vedere, orecchi per udire. Così è certo che siamo figli di Dio, chiamati fuori, separati e consacrati al Signore per il tempo e per tutta l'eternità. Che non ci sia mai dubbio nel tuo cuore, abbiate fede e credete come dice la Scrittura. E il Signore disse: beati sono i vostri occhi perché vedono, i tuoi occhi sono beati, i nostri orecchi sono beati. Ti ringraziamo, caro Signore, che abbiamo riconosciuto l'ora e il tempo, abbiamo riconosciuto la parola della promessa, il mistero che tu hai mandato e ciò che tu hai fatto in modo soprannaturale nel nostro tempo. La tua parola, il tuo mandato, tu l'hai confermato, caro Signore. Possiamo esprimere ad alta voce come Pietro. Non siamo andati dietro a favole inventate, ma abbiamo la parola profetica che illumina come una luce in luogo tenebroso. Caro Signore, insieme ti ringraziamo per la potenza del sangue, della parola e dello spirito, perché tre sono concordi e che rendono testimonianza. E per questo ti ringraziamo oggi che queste tre, questa testimonianza triplice di Dio è nella tua Chiesa ed è rivelata. Caro Signore, ti ringraziamo che tu ti sei rivelato a noi e che tu hai preso cura di noi e che possiamo seguirti e che possiamo crederti. Benci noi tutti e sii con noi tutti nel nome santo di Gesù. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Accomodatevi, cantiamo un inno insieme e poi per la seconda volta o andremo alla seconda parte. Qualcuno ha un inno sul cuore? 107, l'inno numero 7 è sempre bello. L'inno numero 7. Signore, tu hai fatto grandi cose in noi e all'ultima strofa ci alzeremo. Che Dio benedica i doni e i donatori.
Herr, tu hast großes an uns getan, jubelnd im Staube, wir bieten dich an. Preisen die Macht deiner Verein, unsere
fedele amico della nostra anima.
Herrlichkeit dir, Jesus allein.
Gloria a te,
Jesus allein. Alles, was oben hat, stimme mit an. Herrlichkeit zu, ja, Jesus allein. Du deine Kinder gekröntes Haupt, bleib ohne Hülle, dich jede
Erdglaubt. Du camminst im Menschen, da die Treue verschwindet.
Jede Seele dich nahe verspürt. Herrlichkeit dir, Jesus allein. Herrlichkeit dir, Jesus allein. Alles, was Gute hat, stimmt mit allen.
Gloria a te, Jesus.
Ja, Jesus allein. König der Herzen, du hast uns erkauft und uns mit Geist und mit Treue getauft. Nimm uns denn alle mit Leib und mit Sinn. Dein sind wir ewig
Immanuel.
Herrlichkeit dir, Jesus allein. Herrlichkeit dir, Jesus allein. Alles, was Gutes hat Stimmen
in Tona insieme.
Gloria
a te, Jesus.
Ja,
a te solo, oh Jesus.
Allein.
Percorri il paese, oh Salvatore del mondo.
Beuge, was dir sich entgegen noch schwert.
Sveglia i peccati che sono
in ein,
affinché
dein Schmerzenslohn werde von dir zu teilen. Herrlichkeit
dir,
Jesus allein. Herrlichkeit dir, Jesus allein, alles was Gutes hat Stimmen
mit
an.
Gloria a te,
Jesus, ja, Jesus allein. Das wird allein Herrlichkeit sein. Das wird allein Herrlichkeit sein, bin frei von Wind, ich sein Angesicht
sehen,
bin frei von Wind, ich sein Angesicht sehen. Amen.
Amen. Prima che chiediamo al fratello Keller di pregare con noi, voglio dire semplicemente che diamo i saluti a tutti coloro che provengono da altri paesi, in modo particolare a voi nel Canada, Canada è come la Svizzera, è il secondo migliore paese sulla terra e siamo riconoscenti per tutti i fratelli, per tutte le sorelle, anche per i rumeni, la Romania è il paese benedetto in Europa, non c'è un altro paese dove migliaia credono il messaggio e in tutto il paese siamo riconoscenti che abbiamo lì le trasmissioni regolari a Bucaresti, che le mie predicazioni in inglese vengono tradotte in lingua romena e che possono essere ascoltate in tutto il paese. Anche questo è grazia. Anche le altre trasmissioni che ancora abbiamo in Australia, nella Nuova Zelanda, nel Canada, negli Stati Uniti, nell'America del Sud e nell'America centrale, nella Russia, tutte le trasmissioni che abbiamo ancora, che Dio possa dare la sua benedizione per grazia e possa chiamare gli ultimi, in modo particolare il nostro caro fratello Helmut Miskis. Nessuno può immaginare quale grande lavoro e mietitura proprio in Brasilia viene portata al Signore. È bello che in tutti i popoli, in tutte le lingue, la parola dell'ora viene annunciata e viene trasmessa. Pensate a me nelle vostre preghiere. Ho l'impressione che nella misura come è accaduto fino adesso non sarà più possibile, ma la buona notizia è che soprattutto la faccia terra possiamo essere uditi e se io penso che 880 paesi hanno ascoltato, si sono collegati su internet nell'ultimo fine settimana e l'ultima volta era 872 che hanno ascoltato su internet in tutti i paesi, soprattutto la faccia della terra, per udire le predicazioni. E così la parola arriva, la parola dell'ora raggiunge tutti i popoli, lingue e nazioni. E prego anche, pensate a me nelle vostre preghiere giornaliere e siate certi, il Signore porterà a compimento la sua opera di redenzione, come ha portato a compimento l'opera di creazione, e con Lui saremo presi nella gloria. Questo è il giorno che il Signore ha fatto. Ringrazi, caro fratello. Caro Signore Gesù, che sei tu lodato e ringraziato per ciò che abbiamo udito in questo pomeriggio. Signore Gesù, benedici il nostro caro fratello Frank, sii con lui, fortificalo affinché possa fare ciò per cui tu l'hai chiamato e eletto. Benedici in modo particolare proprio adesso, e sì, tu per questo lodato, ti ringrazio che possiamo prendere parte alla tua cena, Signor Gesù, perché tu hai versato il tuo sangue per noi tutti, che sì, tu lodato e ringraziato, Signore Gesù. Questo anno sta passando, sì, tu con ognuno di noi, sopra ogni via, custodici e proteggici sopra tutte le nostre vie. E ti ringrazio anche per il nuovo anno, sì, con noi, in mezzo a noi e con noi, che i nostri orecchi possano udire ciò che la tua parola ha da dirci. E ti ringrazio, caro Signore, perché tu ci hai benedetti. Amen. Alleluia. Alleluia. Questo è il giorno. Questo è il giorno. Questo è il giorno che il Signore ha fatto.
Lasset uns froh und dankbar sein. Lasset das Wort und den Geist
la parola e lo spirito. Questo è il giorno. Questo è il giorno che il Signore ha fatto. E tutto il popolo dice Amen.